Buonasera, qui è l'operatrice Coruscall. Benvenuti alla presentazione dei risultati del primo semestre 2017-2018 di Unieuro. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Ora vorrei cedere la parola al dottor Nico Santi Monterastelli, amministratore delegato di Unieuro. Prego.
Buonasera a tutti, sono Giancarlo Nico Santi, amministratore delegato della società. Qui fianco a me c'è Italo Valenti, CFO dell'azienda. In call collegati con noi Bruno Olivieri, Chief Omnichannel Officer, e Luigi Fusco, CFO Operation Officer. Guardiamo i risultati della nostra azienda partendo dagli highlight. Andiamo a pagina 4. Come ben sapete, la nostra società lavora nell'elettronica di consumo e l'elettronica di consumo ha un particolare andamento durante l'anno perché il primo semestre, che per noi si chiude il 31 agosto, offre uno spaccato parziale dell'andamento del business, essendo significativamente influenzato dall'effetto della stagionalità. I ricavi, sia i nostri ma anche quelli di tutti i nostri, degli operatori attivi nel settore dell'elettronica di consumo, toccano infatti un picco nel corso dei mesi di ottobre, novembre, dicembre e gennaio, in concomitanza con le festività e i costi, in particolare i costi fissi, quali affitti, utenze e salari, hanno invece un andamento molto più lineare. Di conseguenza, la marginalità della prima parte dell'EBITDA risulta compressa a vantaggio del secondo semestre, che è il più significativo in termini di EBITDA e di risultato netto. E anche le dinamiche di cassa e del capitale circolante hanno andamenti contrastanti, con un assorbimento nel primo trimestre e una generazione di cassa nel secondo. Questa è un po' la storia del settore, un po' la storia della nostra azienda. Ciò detto, analizziamo quello che è il semestre che si è appena concluso per noi, ed è stato un semestre molto, molto positivo. I nostri ricavi sono saliti del 5,9% a 814 milioni, a fronte di un mercato inaspettativamente debole. La nostra performance è merito sia dei ricavi online, in ulteriore forte crescita da giugno, anche grazie all'apporto di Moonclick, e nonché del buon andamento del business offline, sospinto anche dalle nuove acquisizioni. Nel semestre, infatti, abbiamo portato a termine l'acquisizione in Centro Italia dei 21 negozi di Andreoli, rilanciati e riaperti il 1° luglio. Mentre le aperture di Euroma 2 e dei 19 negozi Cerioni produrranno effetti positivi nella seconda parte dell'anno. A ciò si aggiunge la continua attività di rinnovo dei punti vendita, che ha riguardato circa 24 negozi, il 5% della rete in solo 6 mesi. La centralità del cliente rimane al centro dei nostri pensieri e soprattutto della nostra strategia. I progetti di Customer Relationship Management che abbiamo ampiamente presentato agli investitori durante l'IPO iniziano a produrre risultati e il nostro NPS, che misuriamo da febbraio, è ampiamente positivo, ma di questo ne parleremo un po' più avanti. Infine, da un punto di vista puramente finanziario, osserviamo con soddisfazione l'ampliamento del flottante, che oggi è pari al 52% del capitale, a seguito del successo del nuovo collocamento da parte del nostro azionista di maggioranza. Nuovi investitori ci hanno dato fiducia e il dividendo da 1 euro per azione che abbiamo versato loro a fine settembre è un primo segnale di come questa fiducia sia stata ripagata. Andiamo a pagina 6. A pagina 6 vediamo nella slide una panoramica sulle dinamiche del mercato. Come potete osservare, secondo i dati GfK, nel periodo marzo-agosto il mercato consumer è in leggero calo, 0,7, e come abbiamo detto in modo inaspettato. Anche se il calo è stato sensibile nei primi mesi dell'anno, mentre è andato ad affievolirsi nella seconda parte del primo semestre. L'offline sottoperforma il mercato con un meno 1,8 mentre l'online continua a crescere e raggiunge quota 13% del mercato totale rispetto al 12% che aveva a febbraio. In questo contesto Unieuro ha sovraperformato in tutti i canali. Depurati da B2B, servizi e prodotti non elettronici per renderli omogenee le statistiche di mercato, i nostri ricavi sono saliti infatti di un 5,9% complessivo, con l'online a più 52%, che se anche depuriamo l'effetto Moncler che ci porta a un più 30% rispetto a un mercato che è aumentato dell'8%. E la distribuzione tradizionale ha overperformato dell'oltre 2,5%. Analizzando velocemente le categorie di prodotti si osserva come il white, quindi il grande elettrodomestico, continui a registrare performance di mercato positive. Nel nostro caso ottime, visto che saliamo del 12% e addirittura del 61% se si restringe il campo all'e-commerce. La categoria brown mostra invece un calo dell'8% dovuto alla concorrenza del segmento TV da parte degli operatori telefonici. Pensiamo alle ultime operazioni di TIM, che ha spostato una parte del mercato sugli technical specialist, ma noi nel nostro caso siamo continuati ad aumentare nonostante questa dinamica che ha spostato una parte del mercato. La categoria piuttosto piatta invece la performance del Grey, con la telefonia che ha contribuito positivamente grazie al lancio di nuovi telefoni, soprattutto i Samsung Galaxy S8, che ha avuto un grande successo, mentre l'informatica purtroppo soffre di un mix sfavorevole tra categorie che stanno incrementando e categorie che stanno diminuendo. Anche in questo segmento comunque Unieuro ha avuto un andamento molto positivo, soprattutto online, al 39%. A pagina 7 vediamo il fatturato complessivo di Unieuro, passando in rassegna velocemente i canali e le categorie merceologiche su cui basiamo la nostra reportistica. Il retail cresce del 3,4% grazie alla riapertura dei negozi Andreoli, che come abbiamo detto è avvenuto il 1° di luglio, e ai due nuovi negozi che abbiamo aperto nel semestre a Bergamo, uno in aeroporto, l'altro al centro commerciale di Bergamo Orio Serio. Al netto della crescita esterna, il like for like è negativo, ma questo soprattutto perché sconta gli importanti refurbishment che avevamo avuto l'anno precedente, prima fra tutti Roma Muratella, che è il nostro flagship, che chiaramente nel momento del rilancio ha comportato ricavi estremamente positivi, e onestamente devo dire difficilmente ripetibile, per circa 12 milioni di euro. Se noi andassimo a nettare questo effetto, il like for like della nostra azienda passa da un meno 2,3 a un meno 0,6, una performance migliore di quella del mercato consumer e soprattutto migliore di quella del canale Technical Superstore. Ricordo a tutti, il Technical Superstore è il canale su cui si muove Unieuro, sono negozi di almeno 800 metri quadri e che hanno un fatturato minimo di circa 2 milioni e mezzo. Ecco, in questo canale qui è stato il canale che ha risentito di più della diminuzione di questi primi mesi, perché ha avuto una performance negativa del meno 3,8%. Il wholesale ha risentito un po' delle politiche di razionalizzazione della rete e di destocking degli affiliati. Abbiamo avuto un obiettivo che si è basato molto di più sul sell out piuttosto che sul sell in, e questo ha comportato comunque una leggera diminuzione. L'online continua a crescere, come abbiamo visto prima, oltre il 52%, e anche se andassimo a nettare l'apporto di oltre 10 milioni portati da Moncler, sarebbe comunque un dato che fa performare il canale di oltre il 30%. L'effetto Moncler, come dicevamo prima, si osserva anche sul B2B, con un impatto positivo di circa 10 milioni, e nel campo del ramo del B2B2C, che è un settore, un business cui noi siamo particolarmente attenti, è una delle motivazioni per cui è stata fatta l'acquisizione di Moncler. Al netto di Moncler i ricavi si sono ridotti, in particolare sul segmento Grey, si tratta comunque di un effetto che avevamo già previsto in sede di budget. A livello di categorie di prodotti ho già commentato le principali, quindi non vado nello specifico, anche se la forte crescita di grandi e piccoli elettrodomestici è significativa per noi perché sono le categorie più alto marginanti. Oltre alle categorie, per noi sono altrettanto importanti i margini che arrivano dei servizi, e la quota dei servizi della nostra azienda è cresciuta del 7,5%, soprattutto grazie alle estensioni di garanzia. Altri prodotti hanno portato a un miglioramento, a una vendita di circa 37 milioni con un incremento di oltre il 30%. Sono prodotti nuovi, quali overball, bici elettrica, games e prodotti di queste tipologie qua. A pagina 9 vediamo un po' quello che è un po' la nostra strategia, perché abbiamo appena visto i risultati, il trend in termini di fatturato. Chiaramente siamo molto soddisfatti, ma siamo molto soddisfatti anche perché tutti questi risultati siamo riusciti a ottenerli grazie al nostro approccio strategico che abbiamo già presentato. Se ricordate questa slide, l'abbiamo vista tante volte e ve la riproponiamo anche adesso, anche se secondo me è corretto che passiamo alla slide numero 10, perché vediamo poi cosa abbiamo fatto in termini di proximity, di experience e di retail mix. Come miglioramento della prossimità abbiamo ampliato, come avete visto, il nostro network di oltre 25 DOS, sono i negozi di nostra proprietà. A settembre abbiamo inoltre inaugurato il secondo flagship di Roma nel centro commerciale di Roma 2, il centro commerciale più importante di Roma, che rafforza ulteriormente la nostra capillarità nella capitale. Per rafforzare invece l'esperienza di acquisto della clientela, come abbiamo detto prima, abbiamo rinnovato ben 24 punti vendita, dotandoli di un layout moderno, multimediale, soprattutto più aderente alle esigenze di un consumatore che cambia sia negli stili di acquisto che nelle modalità di acquisto. Da maggio, andando incontro anche questa volta alle esigenze dei clienti più smart, abbiamo introdotto il sistema di pagamento Apple Pay nei nostri punti vendita, sia sui negozi, come dicevo, sia online, e siamo stati, devo dire, tra i primi in Italia ad adottare questo sistema di pagamento. A proposito di e-commerce, li vedete nella slide, il numero crescente di premi e riconoscimenti vinti testimonia la qualità del servizio di uneuro.it e delle strategie di marketing digitale che lo supportano. Una qualità che abbiamo iniziato a misurare da febbraio nell'ambito del progetto di Customer Feedback Loop. Il risultato è estremamente positivo, ma ne parleremo a breve. A supporto della strategia, sottolineo anche le attività di miglioramento dei processi di procurement, abbiamo infatti stabilito una partnership con Oracle, acquistando la loro suite Oracle Retail, che ci permetterà in tempi veloci di ottimizzare le scorte, automatizzando fin dove possibile i processi di replenishment. A pagina 11, parlando di prossimità ancora, parliamo dell'acquisizione di Cerioni. Cerioni è un ex socio Euronics, 19 punti vendita, Emilia Romagna, Marche, la zona di competenza. Direi che è un'acquisizione simile a quella che abbiamo fatto quest'estate di Andreoli, il numero dei negozi era quasi simile, l'appartenenza al gruppo Euronics e anche il razionale strategico è il medesimo. Ci andiamo a rafforzare in aree in cui eravamo presenti ma non in maniera massiccia e lo facciamo ai danni dei nostri concorrenti più importanti e soprattutto con un processo di acquisizione che ci porta oggi ad acquisire potenziali target con un prezzo che è in continua decrescita. Infatti, se pensiamo che il multiplo che abbiamo pagato, noi abbiamo pagato i 90 milioni di potenziale fatturato incrementale che stimiamo di Cerioni, vediamo che gli 8 milioni che abbiamo pagato sono un multiplo molto più basso, anche dello stesso Andreoli, che già era un obiettivo che avevamo e che avevamo portato a casa con una percentuale del fatturato attorno al 10%. È stata un'acquisizione abbastanza, dico, veloce anche nella complessità con la famiglia Cerioni, con cui abbiamo dovuto affrontare chiaramente un passaggio così importante, ma il nostro obiettivo era quello di riuscire, il target che avevamo era quello di riuscire ad avere i negozi prima della peak season, prima del Natale. È un obiettivo che ci costringerà e ci ha costretto e ci costringerà nelle prossime settimane a correre, ma l'obiettivo che abbiamo è quello di riuscire ad aprirli tutti i negozi o quasi tutti tra novembre e dicembre in modo da affrontare il Natale con altri negozi, altri 19 negozi in un'area per noi molto importante. Come al solito i negozi li acquisiamo senza merce e chiaramente questo ci permetterà anche di averne un effetto a livello di cassa, perché come potete immaginare la merce che, con cui andiamo a riempire i punti vendita la paghiamo mediamente 75 giorni e l'incasso che facciamo è cash. Abbiamo chiaramente altre operazioni in pipeline, ma per il momento dopo queste quattro acquisizioni importanti, se includiamo anche Euroma 2, direi che nei prossimi mesi ci concentreremo sulla loro perfetta integrazione a livello della nostra struttura. L'altra strategia Omnichannel, la slide 12, è dedicata al progetto Voice of Customer. Il nostro obiettivo è sì essere leader in termini di punti vendita, in termini di fatturato, in termini di marginalità, ma soprattutto in termini di qualità. E per misurare la soddisfazione del cliente su tutti i nostri punti di contatto che il nostro approccio omnicanale ha creato, abbiamo scelto la metrica del Net Promoter Score, che abbiamo iniziato a misurare da febbraio. Ebbene, il progetto di rilevamento e misurazione ha coinvolto tutta la nostra rete di negozi, diretti e indiretti, nonché gli utenti digitali. Delle 180.000 mail spedite, ben 19.000 hanno generato un feedback da parte dei clienti, un feedback che nella scala 0-10 si è attestato in media a 8.2, portando il dato finale di NPS ad un lusinghiero 40.5. Siamo chiaramente molto soddisfatti di questo risultato, ma soprattutto siamo soddisfatti della risposta che i consumatori ci hanno dato anche in maniera così importante e significativa, perché andremo a monitorare, segmentandolo poi per canale, per classe di clienti, perché abbiamo l'obiettivo di ascoltare il cliente in ogni momento della relazione con la nostra azienda. Vogliamo cioè capire dagli stessi consumatori quali sono i punti di attenzione per essere così in grado di agire a livello locale o globale e per risolvere le problematiche evidenziate. È un processo che ha un inizio e non avrà mai una fine, perché ci deve portare a un continuo miglioramento in ottica di soddisfazione del nostro cliente, che è la cosa più importante che un'azienda retail può avere oggi sul mercato. A questo punto passo la parola al nostro CFO Italo Valenti per l'approfondimento dei dati economici e finanziari.
Sì, grazie Giancarlo, buonasera a tutti. Partirei dalla slide 14, dove abbiamo i key financial, alcuni dati finanziari di sintesi. Partiamo dalle vendite, consolidated sales, sono cresciute di 6,9%, da 762 milioni di euro a circa 814 milioni di euro, con like for like in riduzione del 2,3%. Come ha già anticipato l'amministratore delegato Giancarlo Nicosanti, se depuriamo il like for like della performance di un unico negozio, Muratella di Roma, che è stato rinnovato lo scorso esercizio con una performance difficilmente replicabile, questo meno 2,3 si legge in tutto il resto d'Italia come un meno 0,6, quindi con in linea un leggero miglioramento rispetto al mercato. Chiaramente la crescita è sostanzialmente legata alle nuove acquisizioni, Andreoli e Monclick, e anche alla crescita organica legata alle nuove aperture sviluppate nel corso del primo semestre. In termini di adjusted EBITDA, un miglioramento di 8,1% a 14,7 dai 13,6 dell'esercizio del semestre dell'anno precedente, e l'EBITDA margin sostanzialmente allineato, 1,8% come l'esercizio precedente. Il gross profit è in crescita, poi avremo un'analisi di dettaglio del bridge tra i due periodi, e questo è importante sottolinearlo: in un mercato competitivo e in leggera riduzione siamo stati in grado di mantenere la marginalità, il gross margin allineato all'esercizio precedente. In termini di adjusted net income stiamo parlando di una crescita di 29.2% a 3.1 milioni dai 2.4 e l'impatto qui più significativo è legato a minori costi finanziari e minori impatto fiscale, in parte compensati dal maggior carico degli ammortamenti che chiaramente è conseguente ai maggiori investimenti avutisi negli ultimi periodi. Leggiamo la net financial position. La net financial position è passata da meno 2 del 28 febbraio 2017 a meno circa 76 milioni di euro. Teniamo conto che nel periodo sono avvenute le acquisizioni che complessivamente in termini di prezzo pagato per le acquisizioni e investimenti per il refurbishment dei negozi Andreoli e per il rilancio dei negozi ha pesato su questo numero per circa 27 milioni di euro. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quindi rispetto al 31 agosto del 2016, abbiamo invece un miglioramento. Il 31 agosto 2016 la posizione finanziaria netta era negativa per 79 milioni, oggi siamo a 75.8, nonostante nel periodo ci siano state le acquisizioni e nonostante nel periodo ci sia stata anche la delibera di distribuzione del dividendo che, come sapete, si crea immediatamente un debito finanziario che va nella posizione finanziaria netta, anche se il pagamento è avvenuto il mese successivo. In termini di adjusted free cash flow abbiamo una importante performance positiva. Nei sei mesi dell'anno precedente avevamo assorbito circa 50 milioni di euro, nei sei mesi attuali siamo a meno 26.8. Qui abbiamo l'impatto positivo dell'andamento del circolante, che poi commenteremo subito dopo, e anche i minori oneri finanziari pagati rispetto all'anno precedente. Il net working capital presenta un ammontare allineato alla fine dell'anno precedente, che è un po' un'anomalia, un settore che, come ben sapete, con una stagionalità molto importante, che vede normalmente questo periodo come un periodo di assorbimento di cassa e di peggioramento del capitale circolante. In questo caso il peggioramento non c'è stato, sostanzialmente grazie anche alle acquisizioni, che ricordo, le acquisizioni di negozi, noi acquistiamo i negozi privi di stock e quindi con l'acquisto iniziale che paghiamo mediamente per più di 70 giorni, mentre l'incasso è immediato, e questo genera un importante contributo sul capitale circolante netto. Alla pagina successiva vediamo alcuni key data di tipo operativo, dove i DOS sono cresciuti da 180 a 203, abbiamo già spiegato la motivazione per cui sono saliti. Si vede anche la razionalizzazione continua sugli affiliati, in leggero calo, ne abbiamo chiusi 9 e aperti 2. Il totale peak point sono arrivati a 395 punti di ritiro, che sono l'83% del totale della rete. In termini di metri quadri occupati, la crescita, abbiamo avuto una crescita consistente, chiaramente legata alle acquisizioni di Andreoli, e la sales density è sostanzialmente allineata all'esercizio precedente, alla fine dell'anno precedente. Le loyalty sono cresciute rispetto all'inizio dell'anno del 6,2%, da 6.4 a 6.8 milioni di carte. La crescita poi dell'organico lo si vede sotto, da 3.395 a 3.818, la crescita chiaramente legata a Andreoli per 270, a Monclick circa 47 persone e le nuove aperture per circa 75 milioni. La differenza poi è un po' di rafforzamento della struttura centrale, sia per rendere la società pronta a gestire una presenza sul mercato azionario, sia per rinforzare alcune funzioni che per noi sono strategiche nel digital e nel marketing. L'adjusted EBITDA, a pagina successiva, a pagina 16, vediamo i principali motivi di variazione, di miglioramento del risultato, questo da 13.6 a 14.7, il gross profit è migliorato per 11.3 milioni di euro, i renta sono leggermente aumentati in termini di costo di 0.9, ma la crescita è tutta legata alle nuove acquisizioni, anzi in termini di like for like abbiamo una riduzione dei costi di affitto. Il personale è cresciuto di 4.6, sostanzialmente legato alle acquisizioni e in parte al rafforzamento delle strutture di cui ho parlato in precedenza. Il marketing è un leggera riduzione rispetto ai costi dell'anno precedente per 1.4, ma è una riduzione che riteniamo a questo punto temporanea, delegata ad un diverso calendario delle promozioni sul mercato. La logistica è cresciuta di 2.9, la crescita è in parte legata alla crescita nei volumi, alla dimensione, ma in particolare ad una dinamica che si sta manifestando sul mercato, la crescita delle home delivery, sia degli ordini fatti web che degli ordini fatti nella rete fisica. Poi abbiamo altri costi sostanzialmente cresciuti per 3.2 milioni che sono sostanzialmente legati alle nuove funzioni create centralmente e per far fronte, diciamo, alla società e agli adempimenti di una società quotata e al rafforzamento delle funzioni strategiche. Il net income è passato da 2.4 a 3.1, abbiamo già commentato la crescita dell'EBITDA di 1.1, gli ammortamenti sono cresciuti rispetto all'anno precedente di 1.2 milioni di euro e vedete invece il savings in termini di interessi e di tasse 0.4% e 1.1% rispettivamente. Poi abbiamo un lieve impatto negativo legato alla parte fiscale dei non recurring items che noi aggiustiamo nel risultato per 0.7. Vediamo in termini di posizione finanziaria come siamo passati da meno 2 dall'inizio dell'anno a meno 75.8, vediamo subito net interest per 4.2, di cui 2.3 sono legate ai finance fee per la nuova linea acquisizione di circa 50 milioni di euro che abbiamo ottenuto nella prima parte dell'anno. Capex, investimenti per 23 milioni, di cui circa 7,5 milioni sono legati alle acquisizioni di Andreoli e alla riapertura di Euroma 2. I non recurring investments, questi invece sono i costi per le acquisizioni, il flusso di cassa per le acquisizioni per 19.4 di Moncleek e di Andreoli. Abbiamo deliberato la distribuzione di dividendi, quindi un debito finanziario per 20 milioni di euro e poi altre variazioni minori di cui evidenzierei la non variazione, il non peggioramento del net working capital in un semestre che normalmente vede invece un importante assorbimento di cassa data la stagionalità del business. Alla pagina 19 vediamo un po' la riconciliazione tra la variazione della posizione finanziaria netta e il free cash flow adjusted. La posizione finanziaria netta si è movimentata nel periodo, nei sei mesi, di meno 73.8 milioni di euro. Se leviamo l'impatto dei dividendi di 20 milioni, l'acquisizione, il debito per acquisizioni di 6.5 milioni, che insieme ai 12.9 milioni dei non recurring investment fanno il totale acquisizioni del periodo, poi leviamo i non recurring items per 14.4 milioni, rettificati per 4.1 per la parte non monetaria di questi 14.4, arriviamo ai 26.8 milioni del free cash flow generato, prodotto nel periodo, assorbito nel periodo. Lascerei a questo punto la conclusione con i remarks all'amministratore delegato Giancarlo Nicosanti e poi siamo disponibili per ogni domanda.
Grazie Italo. Dunque concludo questa presentazione dei risultati della semestrale Unieuro con alcune considerazioni finali. Innanzitutto il rallentamento del mercato, che oltretutto devo dire nelle ultime settimane si sta affievolendo, non ci spaventa, anzi ci conforta nella nostro approccio strategico. La selezione naturale avviata nel settore farà emergere pochi operatori competitivi e da consolidatore omnicanale siamo sicuri che saremo uno di quelli. Lo dimostrano infatti le importanti acquisizioni realizzate nel 2017 che a regime apporteranno circa 300 milioni di fatturato incrementale, spingendoci a poca distanza dal leader di mercato, ma soprattutto ci permetteranno di spalmare i costi fissi su una più ampia base di ricavi a beneficio del ritorno per gli azionisti. Pertanto, dopo un primo semestre positivo, riteniamo di poter ben performare anche nel secondo semestre, che come più volte ricordato è assolutamente fondamentale in termini di redditività. Vi ringrazio e chiedo all'operatore di aprire la sessione di Q&A.
Qui è l'operatrice Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda dalla conferenza in italiano è da parte di Giuseppe Grimaldi di Mediobanca. Prego.
Buongiorno a tutti, buon pomeriggio. 3 domande. Quale può essere un livello indicativo di oneri straordinari sull'anno, visto i 14.4 sul primo half? La seconda più strategica, alla luce del completamento del processo di demerger con la nuova nata sostanzialmente Ceconomy, vedete un cambio di strategia da MediaWorld in Italia? E l'ultima, sull'online, qual è il trend competitivo, soprattutto a livello di prezzi? Grazie.
Allora, per la prima domanda, se andiamo a pagina 28, che è nel backup, si vede il dettaglio delle poste straordinarie che noi aggiustiamo dal risultato, no? E vediamo che complessivamente nel semestre abbiamo aggiustato per 14.4 con le diverse motivazioni. E di queste si può già capire come l'IPO è 2.7, non avrà alcun avanzamento nel corso dell'anno, infatti già a destra si vede che il secondo quarto non ha avuto alcun impatto, 0 di costi nel periodo. Il call option agreement, il vecchio call option agreement, si è chiuso, 0.7 non si ripeterà, infatti nel quarto non ha avuto alcun impatto. Le store opening, queste chiaramente dipenderanno dall'evoluzione nostra, ci attendiamo una crescita, oggi è 1.3, come sapete non diamo indicazioni precise sugli ammontari ma solo di tipo qualitativo, questa è una voce che potrà avere una movimentazione nel corso del secondo semestre. Eventi accidentali no, perché chiaramente questo è un evento unico, a meno che non ne capiti un altro, ma è imprevedibile e quindi pensiamo non si ripeta. Merger and acquisition, questo merger and acquisition non contiene chiaramente i costi che abbiamo dell'acquisizione appena annunciata di Cerioni, tenderà ad aumentare, non di questa misura, in misura un po' inferiore, è legata chiaramente al refurbishment dei negozi Cerioni che, come ha detto bene l'amministratore legato, vorranno essere aperti per la stagione importante per l'ultimo quarter dell'anno. E l'extended warranty, direi, è un'evoluzione abbastanza lineare, 2.9 nel semestre, direi che queste vanno avanti abbastanza in maniera lineare nel corso dell'anno.
Okay. Per quanto riguarda la domanda su MediaWorld, fondamentalmente, onestamente non vediamo nessun tipo di cambiamento di strategia in tempi brevi, sappiamo che è in atto all'interno del gruppo un processo di ristrutturazione, onestamente sappiamo più da quello che sono le voci di mercato piuttosto che chiaramente da riscontri diretti, sicuramente hanno appena chiuso il loro anno fiscale, onestamente non conosco i dati e neanche mi interessano, sono convinto che abbiano avuto una grossa difficoltà perché l'abbiamo visto, una pressione sulle vendite senza guardare la parte di margini che ha avuto un impatto notevole. Onestamente non pensiamo che in tempi brevi ci possa essere un cambio di strategia da parte di MediaWorld. Quello che noi vediamo è che oggi c'è, soprattutto da parte di tutto il resto della concorrenza, un appiattimento su quelle che sono le dinamiche, sulle esclusive, nel campo del retail offline, mentre c'è una totale assenza da parte di gran parte dei nostri competitor sulla parte online. E questo credo che possa essere per noi un fattore distintivo non solo per il breve periodo, ma soprattutto per il periodo medio-lungo.
Sì, alla terza domanda rispondo io, circa la pressione prezzi che vediamo sull'online, diciamo più in generale rispetto al mercato. Diciamo che nel settore white confermiamo, come già nell'anno precedente, diciamo riguardando un anno solare, prezzi in MDA in discesa a fronte di volumi in forte crescita. Questo è uguale anche per l'SDA, direi. Nel settore brown uguale nel andamento nel consumer electronics, media storage, forte spostamento sul canale online e anche nella parte grey, IT e telecom previsti in forte crescita di volume e prezzo in discesa sull'online. Sostanzialmente vediamo un mercato online che cresce finora al più 8%, quindi rispetto al pari periodo dell'anno precedente sicuramente una crescita più contenuta. Ci aspettiamo che però salga a doppia cifra per la chiusura dell'anno solare.
La prossima domanda dalla conferenza in inglese è da parte di Pradeep Pratti di Credit Suisse. Prego.
Mi sentite? Pronto?
Sì, sì.
Sì, sì.
Due domande. Quant'è il contributo dei negozi, 21 negozi di Andreoli? Penso che siano aperti da un mese e mezzo, se non sbaglio. E la seconda domanda, i vostri gross margin sono scesi di 17 basis points, ci potete spiegare che cosa è cambiato? E anche se pensiamo al gross margin per l'anno completo e anche per l'anno prossimo, visto che adesso avete tre acquisizioni, e diciamo che avete il fatturato a regime, come li vedete tutti i margini lordi?
Ora, l'impatto di Andreoli, dell'acquisizione di Andreoli di Moncler nel primo semestre è un impatto, direi, vicino allo zero, non significativo, e quindi non c'è molto da aggiungere. È chiaro che noi, come abbiamo sempre comunicato, le acquisizioni le portiamo a break even in 12-18 mesi per poi raggiungere i livelli propri nostri di marginalità. In termini di gross margin, il gross margin, questa invece è un'informazione che direi positiva da dare. In termini di gross margin, il semestre siamo riusciti a mantenere la stessa marginalità sul fatturato dello stesso semestre dell'anno precedente, e questo è ancora più positivo se letto alla luce di un mercato che, come abbiamo visto, ha segnato qualche difficoltà, e anche a fronte di una pressione di prezzi che è sempre più elevata e competitiva. Per quanto riguarda le indicazioni sul futuro, sul guidelines per quest'anno e anche per l'anno prossimo, è diciamo abbiamo la nostra indicazione di non dare alcuna guideline da questo punto di vista.
un follow up sulla prima domanda. Volevo capire qual era il contributo dal punto di vista del reddito, dei ricavi di Andreoli sulle vendite, il contributo di Andreoli alle vendite.
Vale anche quelli, diciamo.
Ok, sì, in termini di fatturato l'impatto di Andreoli è stato intorno ai 24 milioni di euro nel periodo.
La prossima domanda è da parte di Giuseppe Grimaldi di Mediobanca, prego.
Un follow up sul trend delle vendite, volevo sapere nel secondo half se vi aspettate che sostanzialmente la like for like rimanga piatta, perché comunque al netto del risultato dello store, dell'apertura dello store, mi è parso di capire che sul primo H siamo su un trend di like for like che sostanzialmente sia flattish year on year.
La previsione che ci danno gli istituti di ricerca ci dicono che il secondo semestre dovrebbe portare a un sostanziale miglioramento rispetto al dato negativo del primo semestre. Personalmente ritengo che il fatturato possa essere in linea con l'esercizio precedente, con una leggera perdita comunque. Chiaramente quello che per noi è importante è cercare di capire il mercato nella propria globalità, perché sicuramente ci può essere ancora uno spostamento, come si diceva prima, che ci aspettiamo che comunque l'online possa avere ancora, e soprattutto nella parte finale dell'anno, un sostanziale miglioramento, e questa noi è una parte del mercato che andiamo a occupare, direi, in maniera ottima, sia attraverso uniero.it che attraverso Monclick, e quindi pensiamo che le performance del secondo semestre saranno in linea con le nostre aspettative.
Grazie.
La prossima domanda è da parte di Andrea Bonfà di Banca Akros, prego.
Sì, buon pomeriggio a tutti. Guardi, avrei un paio di domande. Una è in riferimento, diciamo, alla pressione competitiva in generale, e se si può elaborare sul fatto che probabilmente siete voi anche quelli che contribuiscono ad aumentare la pressione competitiva, cioè per quello che diciamo si sente in giro, se mi permettete questa espressione, è che voi state un po' accelerando la pressione competitiva sfruttando, diciamo, i vantaggi di volume che state acquisendo con le vostre acquisizioni, e quindi se, diciamo, con queste politiche volete un po' anche accelerare il consolidamento del mercato. E la seconda riguarda in particolare l'online, che al netto dell'acquisizione di Monclick nel secondo quarto ha fatto più 15, se sono corretto, e quindi volevo capire se gli effetti del rinnovo del sito si stanno un po' esaurendo, e quindi come la vedete nella seconda parte dell'anno. E se posso aggiungere una terza domanda, diciamo, per quanto potete dire, diciamo, dopo pochi mesi di diciamo pieno controllo delle acquisizioni, se siete soddisfatti, come, diciamo, in linea con l'aspettativa, o se siete, diciamo, anche addirittura entusiasti di quello che avete acquisito, e se ritenete di poter, diciamo, sorprendere, diciamo, sul fronte delle performances. Grazie mille.
Direi che per rispondere alla prima domanda sulla pressione competitiva, è chiaro che ci muoviamo in uno scenario che è uno scenario che prevede intanto diversi attori sul mercato, attori del mondo del retail, attori del mondo online, e quindi ci aspettiamo che la pressione competitiva, che anche noi possiamo contribuire a portare, sia una pressione competitiva però che sia remunerativa. Per noi non è tanto importante, anche se, come dice lei, si pensa che un euro possa sfruttare la parte volumi per poter fare attività promozionali sulla pressione del prezzo. Sì, ci sta, però credo che sia un po' la logica dell'andamento del mercato e soprattutto di quello che ci aspettiamo noi dal mercato. Abbiamo sempre detto che il mercato italiano è un mercato che è estremamente frammentato e quello che vuole essere un euro, che vuole essere il consolidatore del mercato. Noi non possiamo mai dimenticare che in Italia le prime tre insegne fanno il 59% del mercato con una media europea del 79%. Ecco, quel 20% che stimato più o meno possono essere il 1,7 miliardi che abbiamo sempre detto, ecco, è il potenziale target che noi vogliamo andare a cogliere. È chiaro che lo vogliamo cogliere attraverso l'utilizzo di diverse attività, soprattutto attraverso l'integrazione e l'omnicanalità come un fattore distintivo della nostra azienda. Chiaramente tutto questo deve essere, credo, anche giustificato da una redditività che ci possa permettere questo. Oggi la nostra è l'azienda che ha tra le maggiori, se non la maggiore, redditività sul mercato, quindi l'importante per noi non è essere più competitivi, l'importante per noi è essere un'azienda che produce reddito a beneficio dei propri azionisti e soprattutto per sviluppare il proprio sviluppo, anche perché non dimentichiamo che la nostra società è una società che nel corso degli ultimi 10 anni ha azzerato completamente il debito che aveva, ha pagato un importante dividendo nelle scorse settimane e si è apprestata sia a fare acquisizioni come abbiamo fatto negli ultimi mesi, si appresta a guardare anche il futuro con interesse su altri potenziali target che onestamente ci sono sul mercato, ma oggi siamo molto impegnati nel portare a reddito il prima possibile queste tre grandi acquisizioni, dico tre perché si parla di Moncler, si parla di Cerioni, si parla di Andreoli e aggiungo anche la quarta, perché per noi aver aperto il flagship a Roma, tolto a un'insegna nostro concorrente, Rontroni, un negozio nel centro commerciale più importante della capitale d'Italia, ritengo che sia un fattore importante in tal senso. Ecco, come stanno andando le acquisizioni? Onestamente devo dire che stanno andando secondo le nostre aspettative, l'ha detto prima Ito, lo ripeto, noi abbiamo un piano che prevede di portare a break even le società in 12-18 mesi, crediamo che anche in queste acquisizioni qui questo timing verrà rispettato. Sulla crescita nell'ultimo quarter del 15% dell'online è un 15% che è comunque superiore nettamente al mercato, ma come abbiamo detto prima ci aspettiamo una parte finale dell'anno dove il tasso di crescita possa continuare a essere più vicino a quello che abbiamo avuto noi nel corso del semestre.
Grazie mille. Se posso, una domanda in coda. Per l'acquisto del negozio a Extroni a Roma, avete dovuto pagare un key money? Si può quantificare?
Sì, abbiamo pagato il costo per entrare, è stato di 3 milioni, è stato messo a bilancio, era ed è il negozio più importante di Roma, nel centro commerciale più importante di Roma, dopo il nostro che abbiamo a Roma Muratella, che onestamente è in assoluto il flagship di Unieuro sulla città di Roma, ma questo da ormai da 15 anni.
Grazie mille.
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Per ulteriori domande digitate asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Dottor Nico Santi, Monti Rastelli, signori, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Io ringrazio tutti dell'attenzione, speriamo di avervi fatto percepire quello che è l'attività che la nostra azienda ha fatto in questi 6 mesi qui e soprattutto quello che vuol fare nei prossimi 6 mesi. Grazie e buonasera a tutti.